Giovanni capitolo 4, inizieremo la nostra lettura dal versetto 43 in poi, una storia semplice ma molto particolare e secondo me piena di molti risvolti importanti. Gloria al Signore. Capitolo 4 dell'Evangelo di Giovanni, vi chiedo di alzarvi in piedi così cambiate un po' posizione. Capitolo 4, dal versetto 43 in poi. Intanto che trovate il passo, voglio ringraziare il fratello Stefano per questo invito. Anche io ho un piacevole ricordo dei campisti, della camerata, quando facevano tante domande. Facevamo notte con quelle domande e ancora continuano a fare domande, gloria a Dio. Adesso poi ci sono i WhatsApp, ti fanno le domande con il WhatsApp. Ed è un piacere vedere questi ragazzi che si avvicinano al Signore. Gloria al Signore, che poi dopo servono il Signore. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Capitolo 4 di Giovanni, dal versetto 43. Trascorsi quei due giorni, egli, Signore Gesù, partì di là per la Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque giunse in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure infatti erano andati alla festa. Egli dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero che suo figlio viveva. Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio, ed essi gli risposero: «Ieri all'ora settima la febbre lo ha lasciato». Così il padre riconobbe che quella era l'ora in cui Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea. Fin qui la parola del Signore, potete accomodarvi. Molte volte ci capita di dover credere a un qualcosa che ci viene detto. Vedete, se c'è una cosa visibile, qualcuno ci racconta di qualcosa di visibile, sapete, non c'è bisogno di credere. Ci crediamo che siamo qui sotto questa tenda? Grazie per gli amen. Ma non serve che ci crediamo, perché lo siamo, ci vediamo, è giusto? Ci stiamo vedendo, ci stiamo, dopo ci tocchiamo, ci salutiamo. Quindi non c'è bisogno di credere un qualcosa che già vediamo. Ma occorre mettere un certo sforzo quando invece dobbiamo credere a qualcosa che ci viene detto, a cui dobbiamo credere. Lì il discorso cambia, è diverso. Faccio un esempio: se vi dovessi dire mentre venivo da Brescia qua, oltre alle nuvole che mi seguivano, ero preoccupato, ho detto magari stasera piove, ho detto: «Signore, ferma queste nuvole, sembra che la mia preghiera sia stata esaudita». Se vi dico che ho visto alcuni asini volare, ci credete? Non dite amen per favore, se no qua dico non siete attenti. Insomma, non ci credete? E certo che no, cioè, la logica stessa. Cioè, con la logica noi crediamo o non crediamo. Ma se vi dovessi dire, per esempio, io sono un pilota e ho volato con un aeroplano, dite, potrebbe essere. Vedo le facce di qualcuno che fa, insomma, se lo dici tu, difficilmente mi dite non ci credo, è vero? ma piuttosto dite, beh, sì, cioè potrebbe essere plausibile, però da 0 a 100 quanto mi credete? Il 20-30%? Non certo al 100%. Allora, vedete quanto ha a che fare con la nostra razionalità il credere. Io uso portare un esempio, tante volte fa sorridere qualcuno, però vedo che funziona. Sapete, ci credete voi quando... Vi piacciono le scatolette di carne? Ogni tanto la sera fa comodo da mescolare con... Ci credete che c'è carne dentro? Lo so che da domani in poi non mangerete più scatolette. Adesso, a parte le battute, ma effettivamente noi dovremmo credere a quello che ci viene detto, quello che c'è scritto nell'etichetta del cibo che mangiamo, ci dobbiamo credere, però ecco, la nostra, il nostro credere ha a che fare con la nostra razionalità, ci devo pensare, ma sarà così, forse no, un dubbio ci resta sempre. Ebbene, vorrei introdurre in questa maniera questa nostra storia, che stasera vogliamo meditare insieme. Gesù si trova in questo luogo, è conosciuto. Gesù aveva compiuto altri miracoli, vi ricordate l'acqua trasformata in vino? Quindi, come dire, era già successo qualcosa. O c'era bisogno di credere che Gesù potesse fare dei miracoli? E qualcuno ci pensava, forse in quell'occasione, sai, per non far fare brutta figura, forse lo sposo, la sposa erano dei parenti di Gesù e non volle fargli fare brutta figura e lì si è sforzato a fare un miracolo, ma chissà se lo farebbe ancora. Quante volte noi ci troviamo a ragionare su quanto il Signore ci dice e che invece noi vediamo o ragioniamo con la nostra testa e non ci crediamo pienamente a ciò che il Signore ci dice. Ma adesso appare quest'uomo, appare questo ufficiale del re, innanzitutto una persona importante, una persona conosciuta, una persona famosa, insomma, l'ufficiale del re, insomma, non era di poco conto. E viene con un bisogno, con una preoccupazione. Aveva il figlio infermo. E da quello che leggiamo, non era un'infermità così passeggera. Si trattava di una malattia che portava alla morte. Ebbene, Gesù, nel sentire questa richiesta, l'ufficiale gli fa una richiesta esplicita: scendi giù a casa mia, vieni a casa mia, perché mio figlio sta morendo. Ora, quest'uomo deve aver fatto della strada, deve aver sentito dire che Gesù si trovava lì, deve aver percorso un bel pezzo di strada. Ripeto, era un uomo importante, era un uomo conosciuto. Il problema era irrisolvibile, sicuramente era, come dire, addolorato nel cuore nel sapere che da un istante all'altro gli sarebbe arrivata la notizia della morte di suo figlio. Era una situazione forte per lui e forse aveva già provato, aveva tentato di trovare una soluzione per suo figlio. Ora l'unica e ultima soluzione che gli era rimasta è quello di andare lì in quel luogo dove sapeva che c'era Gesù. Ora, la mia domanda è questa, e vogliamo così riflettere su questo. Quanto egli credesse veramente che Gesù potesse fare qualcosa? Quanto veramente era convinto che percorrendo quella strada non sarebbe tornato a mani vuote? Quanto sarebbe stato certo? Certo che la spinta della disperazione ci spinge a fare molte cose, vero o no? Quando ci troviamo nella difficoltà, nel bisogno, o facciamo di tutto per trovare qualcuno che ci possa aiutare, dobbiamo dire: Signore, grazie, Gesù, tu sei qui in mezzo a noi. E abbiamo la certezza che Egli può aiutare e vuole aiutare. Amen. Ora vedete questa ricerca spasmodica di soluzioni, la disperazione. Oh, Signore, prima che mio figlio muoia, vieni con me. Ora Gesù fa un'affermazione, è un po' particolare, e leggendo con attenzione il versetto 48, vedete, quando quest'uomo prega letteralmente, vedete, non c'è questa richiesta e non è una richiesta superficiale. Oh, quest'uomo proprio si mette in una posizione come per pregare Gesù. Ti prego, vieni a casa mia, c'è un bisogno. Nel versetto 48 Gesù sembra divagare, perciò Gesù gli disse a lui. All'inizio, in una lettura superficiale, pensavo che dicesse alle persone, volesse rimproverare le persone intorno perché erano increduli, perché egli percepiva una certa incredulità. No, Gesù dice a quell'uomo: se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. Come avete bisogno per forza? E qui Gesù rivela un po' il pensiero di quest'uomo. Quest'uomo era partito da casa per cercare la soluzione in Gesù, ma anche lui credeva un po' alla storia degli asini che volano. Credeva che forse Gesù potesse compiere un miracolo. In lui non c'era questa certezza piena. Come dire, l'ha cercata fra mille altre soluzioni, o quest'ultima soluzione potrebbe essere quella giusta, ma non è detto. Forse qualcuno stasera è venuto qua e probabilmente è venuto così con nel cuore: ma sì, forse il Signore mi potrà benedire, forse il Signore ha una risposta per la mia richiesta, forse il Signore ha una risposta per me, non so, forse, chissà, forse come le altre volte, tutti questi forse. Quest'uomo aveva dentro di sé una convinzione parziale, non certo profonda, non certo al 100%, che Gesù potesse intervenire in casa sua, nella sua disperazione. Egli, quando ancora si trovava a casa sua, era piuttosto attento, perché quando ci sono delle difficoltà, noi siamo sempre attenti a quello che ci succede intorno, è vero o no? Vi ricordate la storia del cieco Bartimeo? Il cieco Bartimeo non ci vedeva, era cieco. Ma una cosa era particolarmente sensibile: ci sentiva molto bene. E quello che scopriamo in seguito è che comunque aveva una voce straordinaria. Egli grida. Ma prima aveva udito, aveva ascoltato. È importante questo passaggio. Egli aveva ascoltato. E vedete, credere significa avere fede, avere la certezza. Innanzitutto, il primo passo per credere, il primo passo per la certezza è quello di ascoltare. E se tu sai che nel tuo cuore non c'è piena certezza di fede, questa sera ascolta, il Signore ha una parola per te. Vedete, così il Signore inizia a lavorare nel cuore di quest'uomo. Quest'uomo doveva lavorare sulla sua fede, sulla sua certezza. È per questo che Gesù gli dice: certo che se non vedete dei miracoli, dovete vederli, e li volete vedere alla vostra maniera, alla tua maniera. Ebbene, io ho un piano diverso, io rispondo sempre, ma rispondo alla mia maniera. Vogliamo dire: Signore, grazie. A noi non importa come il Signore arriva, l'importante è che arriva, è vero o no? Vogliamo dire: Signore, questa sera vogliamo che Tu arrivi direttamente nel nostro cuore. Vogliamo che Tu possa operare direttamente nel profondo dei nostri cuori. E non soltanto per i nostri amici. Talvolta anche per coloro che già credono da tanto tempo, che hanno conosciuto il Signore da tanto tempo, hanno perso per strada qualcosa, hanno perso forse quella certezza di fede, hanno perso qualcosa a causa di delusioni, a causa di qualche problematica che si porta avanti da lungo tempo nella tua vita. Ebbene, il Signore questa sera vuole lavorare nel tuo cuore affinché ci sia certezza di fede. Cosa fa quest'uomo? È lì che aspetta. E spera che il Signore si muova. Signore, ti prego, vieni a casa mia. Gesù doveva percorrere la strada con lui. E si aspettava che lo facesse, anche se non altro per la posizione di quest'uomo, l'ufficiale del re, che ti chiede qualcosa. Come fai a dirgli di no? Un giorno potresti avere bisogno anche tu di un piacere da lui. È meglio accontentarlo. Questo è il modo di pensare degli uomini, ma non è il modo di pensare di Gesù. Perché Gesù non ha riguardi personali. Tutte le persone sono uguali. La cosa straordinaria di Gesù, sapete qual è? È che egli guarda il cuore e in questo momento vede il tuo cuore, vede quello che c'è nel tuo cuore, sa come è composta la tua fede, sa quanto è da 0 a 100 veramente la tua fede, la forza della tua fede. Egli sa quanto tu credi che il Signore possa intervenire nel tuo problema. Da 0 a 100, forse 20, forse 30. Hai fatto la pregherina ieri sera? Signore, ti prego per il mio problema. Ti prego, aiutami. Poi vedi tu, sia fatta la tua volontà. Amen. Molti anni fa, mia moglie aspettava il nostro primo figlio, Mattias. Oggi ha 28 anni, è papà di due figli. Ma quella sera che arrivarono i primi segnali per il parto, tutto bene, eravamo contenti, io da bravo papà ero lì, no? Mi avevano istruito, se le contrazioni sono ogni tot minuti, allora vuol dire che, dai, aspettiamo ancora un altro po', mia moglie si sentiva bene, momento emozionante. E insomma, a un certo punto, niente, parte la telefonata, chiamo i fratelli della chiesa, quella sera c'era l'incontro. Guardate che potrebbe essere la serata giusta, pregate per noi, perché, insomma, stiamo qui che aspettiamo. A un certo punto arriva l'ora, erano abbastanza regolari le contrazioni, ecco, partiamo. Battute, ma chissà cosa verrà fuori, chissà, si muove. Tante belle cose. Mia moglie proprio si sentiva talmente bene, il reparto si trovava nell'ospedale, cos'era, il quinto piano. Al quinto piano dice, prendiamo l'ascensore, ma che ascensore, saliamo a piedi. Cioè, più bello di così. Ebbene, arriviamo su. Ah, ho fatto le scale, signora, che brava. Bellissimo. Io mi sentivo già papà. Arriviamo sopra, insomma, inizia tutta la trafila, le varie cose, eccetera. Subito mi chiedono, ma lei per caso vuole assistere? Non è che... No, cioè, papà, coraggioso, voglio esserci, Cioè, primo figlio. No, allora, va bene, la chiamiamo, quando è pronto, Insomma, tutta la varia trafila, a un certo punto si entra nella sala, appunto, parto. Io mi avevano vestito bene, sembravo un infermiere per incoraggiare mia moglie. Ed ecco che incomincia la situazione. E tutto andava bene, la incoraggiavo, tutto andava bene finché, mentre il bambino doveva nascere nell'ultimo pezzo, i segnali delle apparecchiature davano un segnale d'allarme. Stava accadendo qualcosa che non doveva accadere, un imprevisto, qualcosa che stava andando storto. Ebbene, lì sono successe tante cose, tutte improvvisamente. Guardate, ve le elenco più o meno per farvi capire la drammaticità del momento. All'inizio si erano quasi dimenticati di me, ero lì ancora, non capivo più nulla. È arrivato il medico, ha cercato i suoi tentativi, non c'è riuscito. Ad un certo punto viene il primario del reparto e dice che bisogna fare l'intervento immediatamente. Mi accompagnano fuori. Abbiamo visto che ero diventato un po' pallido e l'infermiera facendo finta di niente, stia tranquillo, guardi che non è niente, è normale. Sì, normale dove? Mi hanno messo fuori, però lì davanti al corridoio sentivo tutto, vi dico solo che le infermiere davano del pazzo al primario che stava intervenendo. Provate a immaginare, io ero lì, sui vetri c'erano le mie unghie. Dicevo, Signore, cosa succede? In un istante le cose erano cambiate. Ebbene, il bambino viene tirato fuori, a mia moglie hanno fatto un'anestesia molto forte, chiaramente dovevano intervenire subito, il bambino viene portato in rianimazione, aveva respirato tanto muco, era tra la vita e la morte, era rimasto senza ossigeno per molti secondi, minuti, non so quanto. Insomma, viene portato in rianimazione. Mi assicuro che mia moglie stesse bene, dice sì, va tutto bene, naturalmente c'è un'anestesia forte, per un po' di giorni sarà dormirà sicuramente. Ebbene, sono andato a casa dopo che non potevo fare nulla, ho capito che non potevo fare nulla, sono andato sulle mie ginocchia e ho detto: Signore, fino adesso ho detto ad altri che devono avere fede, io mi sento uno straccio e mi sento finito. Signore, la mia fede non esiste proprio, devi intervenire tu. E mentre pregavo il Signore, piangevo, ero talmente stanco che mi sono addormentato ai piedi del Signore. Ma appena mi sono svegliato, non so quanto tempo fosse passato, mi sono svegliato con questa certezza: il bambino sta bene. Il bambino sta bene. Ho preso i fiori, come fanno i bravi papà, le ho portate a mia moglie, ho messo subito sulla porta il cartello: è nato Mattias, 3,5 kg, sta bene, tutto a posto. Mica tanto. Arrivo in ospedale, trovo mia moglie che dormiva, lascio lì i fiori, vado a vedere nella rianimazione. Lì in rianimazione le infermiere, era fuori orario, mi fanno entrare subito perché erano sicuri che quel bambino non ce l'avesse fatta fino a sera. Mi hanno fatto entrare, io osservavo il bambino, era tutto intubato e dicevo: Signore, grazie per la guarigione che hai dato a mio figlio. Io lo vedevo già guarito. Ogni spinta della macchina che cercava di farlo respirare sollevava il corpicino del bambino. Pensate, una terapia molto forte. Il bambino era tenuto in coma farmacologico. Ebbene, così per un paio di giorni. Finché ad un certo punto io sentivo sempre questo suono della macchina, ogni volta che andavo a trovare mio figlio, il suono della macchina, questo suono particolare, e ogni tanto cambiava leggermente suono. Ho chiesto ad una infermiera: ma cosa vuol dire quando cambia questo suono? È perché il bambino sta facendo delle timide tentativi per respirare. Oh sì, ma vuol dire qualcosa, non vuol dire nulla, però sta cercando. Io ho detto: Signore, grazie perché tu l'hai guarito. Ricordo ancora, in quei giorni c'erano degli incontri di risveglio nella chiesa di Brescia e c'erano i fratelli che pregavano il Signore. E quando chiedevano appunto notizie per il bambino, mio suocero diceva: pregate, fratelli, pregate, perché è disperata la situazione. Quando riuscivo ad andare io all'incontro, come stanno andando le cose? Gloria a Dio, il Signore ha guarito il bambino. Non capivano più niente. Il Signore mi ha fatto vedere ciò che sarebbe accaduto dopo. Infatti il Signore ha guarito il nostro figlio. Fino a 6 mesi dopo ha fatto tutti i controlli. Doveva rimanere lesionato da qualche parte del cervello. Gloria al Signore, è un fisico da atleta e spesso deve essere tenuto calmo. E ha fatto 2 figli che sono di una vivacità straordinaria. Gloria a Dio! Il Signore compie i suoi miracoli. Però è necessario che Egli compia un'opera nella nostra vita affinché impariamo e lo riconosciamo per la parola che Egli trasmette ai nostri cuori. Questo uomo, quest'uomo aveva bisogno dell'aiuto del Signore. Ebbene, il Signore gli dice: vai, tuo figlio è guarito. Vai, tuo figlio vive. E le parole che Gesù esprime sono parole particolari, non sono parole qualsiasi. Non è come se qualcuno dice: ascolta, va bene, dai, ma hai fatto la tua richiesta, vai, 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 dai, tuo figlio è guarito, va. No, no, no. Vedete, quest'ufficiale del re era abituato a qualcosa che Gesù conosceva. Quest'uomo era abituato a ricevere degli ordini, senza doverle e poterle discutere. Gesù non ha detto un semplice vai, tuo figlio vive e poi ne parliamo in seguito, ma Gesù gli dà l'ordine: vai perché tuo figlio vive, che è diverso. Quest'uomo aveva bisogno di un ordine, non si poteva trattare questa cosa in maniera da lasciargli spazio a discussione. Egli doveva eseguire quest'ordine e nelle parole di Gesù c'è dentro l'autorità di Dio. Amen. Ora, quest'uomo non so quanto in quel momento credesse a quello che Gesù gli aveva detto, ma una cosa è certa, il Signore Gesù gli aveva dato un ordine con l'autorità di Dio. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Dio ha dato un ordine e quella cosa avvenne. Quando Gesù dice, vai, tuo figlio è vive, devi eseguire, andare e andare a vedere quello che Dio ha fatto. Un ordine. E quest'uomo cammina, era probabilmente attorniato da alcuni servi, e non discute quello che Gesù gli dice. Non si mette a questionarlo. Ma Gesù, io avrei preferito che tu venissi con me, no. Oh Gesù, sai, è buono che tu vieni perché almeno vedi la situazione, no. E forse è meglio, Gesù, che tu in qualche modo ti rendi conto di quello su cui devi intervenire, no. Gesù gli dà un ordine. Muoviti, vai a casa tua, tuo figlio vive. E man mano che egli cammina, probabilmente stava lottando con se stesso. Questo ufficiale continuava a camminare con questi stessi pensieri. Chissà se arrivo a casa e trovo la stessa situazione. Chissà se arrivo a casa e i miei servi diranno, guarda che c'è da organizzare purtroppo il funerale. Oh, io arriverò a casa, quale sarà la notizia? Oh, piano piano nel suo cuore si stava lavorando quell'ordine che Gesù gli ha dato. Dentro di lui c'erano queste parole, vai, tuo figlio vive. Signore, grazie per questi momenti. Vedete, ci sono dei momenti dove il Signore mette in qualche modo dentro di noi la possibilità di maturare la fede necessaria. Io dico sempre che il Signore non ci ha chiesto tonnellate di fede, ma noi dobbiamo imparare a arrivare almeno alla misura del granello di senape di fede. Vogliamo dire, Signore, permettimi affinché questa sera possa raggiungere la misura del granello di senape di fede. Amen. Io non so quanti di noi qui in mezzo a noi sono coloro quelli che aspettano una risposta dal Signore. Io non so quanti sono in mezzo a noi coloro che hanno fatto una preghiera forse anni fa. Ebbene, il Signore vuole darti una parola che possa alimentare nel tuo cuore, generare nel tuo cuore una fede vera, una fede che crede al 100%. Amen. Vogliamo dire questa sera, Signore, metti fede nel mio cuore. Quest'uomo si avvia, arriva. Oh, sente ancora dentro le parole di Gesù, vai, tuo figlio vive. Non si sente nessun'altra cosa, nessuna cosa ci viene aggiunta nell'Evangelo di Giovanni. Sappiamo solo una cosa, che mentre egli si avvicina a casa, probabilmente da lontano vide i suoi servi che stavano pian piano venendo verso di lui. Lo vedono che stava arrivando e incominciano a correre verso l'ufficiale. Quale sarà la notizia che mi dovranno portare? Quale sarà la notizia che sicuramente colpirà il mio cuore? Sarà stato preoccupato l'ufficiale. A un certo punto arriva la notizia che egli desiderava ascoltare. Tuo figlio vive. Tuo figlio vive. È guarito. Non c'è più bisogno del funerale. E vedete, questa cosa porta da bravo ufficiale a fare un'indagine. Mi devi dire a che ora è accaduto questo? Perché voleva mettere a confronto la parola di Gesù con quello che è accaduto. Vedete, tante volte noi pensiamo che certe cose avvengono perché sono una casualità. Se noi abbiamo messo la nostra vita nelle mani di Dio, nulla è più casuale. Noi siamo nelle mani del Signore. Noi giorno per giorno dipendiamo da Lui. Non molti giorni fa avevo una certa preoccupazione, sapete? Non so per quanti di voi hanno un posto sicuro di lavoro, ma comunque ringraziate il Signore se avete un posto sicuro. Comunque tutti i posti stanno traballando, mi sa. C'è insicurezza. e dovevo affrontare una certa situazione ed ero un po' preoccupato, vi confesso. Era già da un po' di giorni dove dicevo: Signore, solo Tu puoi mettere la Tua mano. Tu hai voluto certe cose, Tu mi hai guidato in passato, guidami ancora oggi, Ti prego. Però vedete, anche quando noi preghiamo il Signore, talvolta sembra che anche le nostre preghiere non arrivino in cielo. Una mattina, mentre mi stavo svegliando, una parola molto chiara è arrivata al mio cuore, quella che aspettavo, perché da un po' che dicevo: Signore, dammi una parola a cui mi posso aggrappare, dove io posso avere piena fiducia che Tu hai sotto il Tuo controllo, come sempre, ogni cosa. Ebbene, il Signore mi ha ricordato un passo che chissà quante volte ce lo facciamo passare nelle nostre teste. Che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Signore, grazie. Lo conoscevo già il verso, ma grazie di avermelo ricordato. Signore, io mi attacco a questa parola e io so che Tu attraverso questa parola opererai. Io ringrazio il Signore. Il Signore ha fatto andare le cose così. Le cose sono si sono coordinate al bene perché Dio li ha guidati. E vogliamo dire: Signore, dammi una parola quest'oggi affinché possa aggrapparmi a questa per tornare a casa mia con questa certezza. Tu, Signore, porterai a termine il Tuo piano. Oh, questo ufficiale ha cercato di capire com'era la situazione. Sì, mio figlio è guarito, ma non mi basta, voglio sapere se veramente Gesù l'ha guarito. Oh, era arrivato come fede, era arrivato forse all'80%, voleva arrivare al 100%, gli mancava ancora qualcosa. Ebbene, ha fatto la sua verifica e il Signore è stato puntuale. Amen. Il Signore è stato puntuale perché il Signore arriva sempre al momento giusto. Ebbene, anche nella tua vita il Signore vuole arrivare al momento giusto. E se questa sera tu hai il cuore vuoto e vuoi e desideri conoscere il Signore è qui per arrivare al momento giusto. Se hai della disperazione nel cuore, il Signore arriva al momento giusto. Ma hai bisogno di credere. E forse hai bisogno di un ordine. Forse hai bisogno di una parola. Forse hai bisogno di qualcosa. Il Signore sa quello di cui hai bisogno, perché il Signore conosce il tuo cuore. Il Signore te lo vuole dare stasera. Vi voglio chiedere di alzarvi in piedi. Alleluia. Chiniamo i nostri capi. Alleluia.